In volo con la musica, i rischi quotidiani del viaggiare con uno strumento musicale. Questo è il titolo del nostro Voi che sapete di oggi. Ci è raggiunto in studio Barbara Tartari, a cui diamo il benvenuto.
Buongiorno Martino, buongiorno naturalmente anche a tutti voi in ascolto.
Dunque, viaggiare in aereo, che è un tema anche attuale in questi giorni, però noi affrontiamo da tutt'altro punto di vista, per diciamo la classe professionale dei musicisti è un momento abbastanza stressante. Cioè, già per chi va in vacanza, spesso volare non è una cosa facile. Immaginiamoci prendere l'aereo addirittura con il proprio strumento musicale, spesso da un valore inestimabile. Strumenti caricati in stiva, seppur imballati in apposite custodie performanti, rischiano di andare persi o venire danneggiati prima, durante o dopo lo sbarco, ma anche per gli strumenti più maneggevoli che possono essere portati in cabina la situazione non è rosea. Molte compagnie non hanno normative precise per quanto riguarda il trasporto di strumenti come bagagli a mano e il conseguente rischio di non trovare spazio è molto elevato. Infiniti dunque i rischi e le situazioni di stress per chi viaggia con strumenti dal valore spesso inestimabile.
Assolutamente sì, Martino. Devo dire che ogni musicista porta con sé varie storie, per così dire, dell'orrore legate all'aereo, che sono spesso state vissute in prima persona o da colleghi. E c'è un esempio proprio recente che riguarda la violinista Caroline Widman, che l'anno scorso è stata obbligata dal personale di bordo, ascoltate, udite, udite, a salire con il suo violino. Si trattava di un volo Lufthansa, tra l'altro, quindi immaginiamo uno strumento del 700, un guadagnini, senza però la custodia, insomma con tutti i rischi a cui si può mettere uno strumento di questa natura. Qualsiasi piccola cosa sarebbe stata un vero e proprio disastro. Insomma, da allora però Lufthansa ha annunciato un cambiamento delle regole, qualcuno si è mosso, insomma la Widman ovviamente non ha fatto passare liscia questa cosa, però questo ci ha incuriosito tantissimo perché effettivamente le storie sono moltissime.
E allora noi vogliamo proprio parlare un po' dei dolori del musicista in aeroporto in questa puntata di Voi che sapete. Siamo in compagnia di due ospiti che hanno esperienze riguardo. Una è Luisa Sclocchis, critica musicale oboista, che salutiamo, qui diamo il benvenuto, voce frequente di Rete 2. Buon pomeriggio, Luisa.
Buon pomeriggio Martino e ovviamente buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
E poi abbiamo con noi un direttore d'orchestra, nonché fondatore dell'ensemble Arsenale Sonoro, e cioè Boris Begelman. Buongiorno, ben trovato a Rete 2.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Benvenuto. Dunque, l'argomento è veramente gustosissimo perché apre a varie riflessioni. Noi vediamo costantemente musicisti sul palco che arrivano da ogni dove, ma non ci poniamo il problema di come il musicista con il suo strumento arrivi proprio davanti a noi sul nostro palco. E a volte si tratta dello spostamento, per esempio, di un'orchestra insomma, le avventure possono essere molteplici. Vorrei iniziare proprio da lei, signor Begelman. Lei è un direttore d'orchestra, un ensemble. Immagino che spostare un'orchestra, un ensemble fatto di strumenti piccoli, ma a volte anche molto grandi, pensiamo ai violoncellisti e ai contrabbassisti, può essere molto difficoltoso. Cosa ci può raccontare?
Sì, effettivamente, effettivamente ci sono tante storie, non saprei da dove cominciare. Comunque prima di tutto sono anche violinista, quindi sono abituato a spostarmi, esatto, anch'io con lo strumento, ma sicuramente i problemi più gravi ho avuto quando ho dovuto organizzare viaggi del mio gruppo, perché ogni volta che bisogna spostarsi, ogni volta è una storia. Diciamo che il problema principale, il problema generale, sono gli strumenti grandi, perché con violoncello, soprattutto quando si deve andare all'estero, spesso e volentieri per molti motivi non possiamo usare le compagnie low cost, che stranamente hanno le regole molto più chiare, e si possono prenotare anche gli extra seat online. Con le compagnie di bandiera, questa è una cosa che richiede settimane di lavoro, perché le devi chiamare più volte, ogni volta devi prenotare, cioè devi chiamare, e loro passi un'ora al telefono chiedendo di prenotare un extra seat, loro dicono sì, adesso mandiamo alla compagnia aerea esatta, poi dobbiamo attendere la conferma. E quando è che arriva la conferma? La conferma dovrebbe arrivare entro 24, massimo 48 ore. Una volta che è arrivata la conferma, uno deve richiamare, quindi la conferma è arrivata. Sì, è arrivata, quindi adesso bisogna pagare, è veramente lunghissima, è infinita e ci vogliono ore e ore e ore. E purtroppo a volte capitano anche cose molto, molto sgradevoli, perché ovviamente, come potete immaginare, i prezzi dei biglietti quando uno prenota online, quando prenota al telefono, non sono gli stessi. Quindi cosa facciamo tutti? Lo facciamo tutti quanti, non sarò l'unico che si prenota il biglietto magari per la persona o online, e poi il biglietto invece per l'extra seat si fa al telefono. Ma se per caso la compagnia aerea poi dopo 48 ore dice che non è stato confermato per qualche motivo, perché l'aereo secondo loro è troppo piccolo, il primo biglietto pagato per la persona viene perso.
Esatto.
E questo è successo più volte.
Tra l'altro il problema è finito sui giornali più volte. Io mi ricordo di un caso finito su Repubblica, su vari giornali nel 2024, appunto, in cui la violinista franco-britannica Esther Abrami era stata bloccata con il suo strumento e gli avevano detto che non avrebbe potuto salire con lo strumento in cabina, ma avrebbe dovuto metterlo in stiva, e non era neanche possibile comprare un altro posto. Insomma, ci sono musicisti che hanno dovuto annullare dei concerti per colpa delle compagnie aeree. Luisa Sclocchis, tu sei anche oboista, hai seguito per tantissimi anni l'orchestra Mozart, anche tu immagino che avrai varie storie da raccontare in proposito.
Sì, esatto. Devo dire che tra gli anni trascorsi in Orchestra Mozart, dalla parte quindi dell'organizzazione, in cui magari non io per prima, che ero in segreteria artistica, ma chi lavorava a stretto contatto con me magari si occupava dei problemi logistici, quindi come far arrivare i musicisti da luoghi diversi nei periodi di produzione, e affrontava questi temi che ogni volta riservavano delle sorprese incredibili. Tra gli extra seat, che è vero, probabilmente sono la parte più sotto controllo del tutto, nel senso che il massimo a cui ho assistito magari era l'acquisto di extra seat, in questo caso per voler portare i violoncelli in cabina, perché la maggior parte dei musicisti ovviamente non pensa neanche lontanamente di mandare lo strumento in stiva, per tutte le ragioni che si sono già enunciate ed elencate. Ma l'extra seat, per esempio, può capitare che venga prenotato e magari al check-in magicamente non c'è l'extra seat, quindi, ed è a tutti gli effetti un posto di un passeggero che però viene destinato allo strumento, nel caso dei violoncelli imbragato, loro danno anche la parte da aggiungere alla cintura, oppure altri strumenti. I violini forse sono quelli che, tra l'altro, proprio sapendo di doverne parlare con voi, riguardavo, ed è l'insieme delle regole delle compagnie aeree veramente un ginepraio, nel senso che chi avesse la curiosità di imbarcarsi in questa ricerca vedrà che ogni compagnia più o meno ha delle regole autonome, si va da Air Cairo, Cathay Pacific, ho veramente visto tante differenze nel trattare questi casi. Alcuni proprio trattano gli strumenti come se fossero non so come dire, articoli per sport, cioè non c'è molta difficoltà, molta differenza. Tra l'altro è anche curioso, perché sì, avete giustamente, Barbara, hai ricordato questo fatto recentissimo della Widmann, però il 23 febbraio per esempio c'era un incontro al Parlamento Europeo a Bruxelles per discutere proprio questo, il risultato di una raccolta firme di una petizione che aveva titolo "Il mio strumento non è un bagaglio, è il mio lavoro", che si andava proprio a discutere per superare le diverse regole tra compagnie aeree, quindi costi imprevedibili, i controlli di sicurezza invasivi, danni concreti agli strumenti, tanto è vero che di contro, essendo dei giorni che noi sappiamo, in cui sappiamo le priorità, per quanto questo sia un problema forse sono sopraggiunte, sono altre. È anche montata la polemica perché, ma come parlate del trasporto strumenti quando a Bruxelles immaginiamo che le priorità siano altre. Quindi, se voi avete la curiosità di vedere in questi giorni, è veramente un tema caldissimo. E poi è anche molto recente un post che anch'io che ho seguito e che avevo in cui mi ero imbattuta, che era di Lisa Batiashvili, altra violinista che ovviamente tutti conosciamo, che si lamentava in questo caso non tanto del trasporto, ma quanto dei controlli di sicurezza, che sono un tema analogo e altrettanto scabroso, mettiamola così, nel senso che a causa dei vincoli low budget, dei controlli di sicurezza aeroportuali, lei faceva l'esempio del Regno Unito, comunque non esistono apparecchiature di controllo dedicate agli strumenti musicali e lei si lamentava addirittura, oltre che per tutta la questione trasporto e misteri correlati, ci sarà posto nella cappelliera, non c'è una viola, deve essere spacciata per violino, perché se pronunci la parola viola improvvisamente, oddio, non si può portare in cabina, immaginando che abbia una dimensione totalmente spropositata rispetto al violino, quindi no, rigorosamente un violino, tutto è un violino. E lei invece si lamentava anche del fatto che invece i controlli sono totalmente inadeguati rispetto al valore del contenuto della custodia, quindi dello strumento, nel senso che ti costringono a rimuoverlo, estrarre gli archetti, tenerli in mano, guardano, spostano ogni singolo oggetto, lo mettono nel vassoio dove sono state le scarpe dell'altro passeggero. Cioè, quindi
Aiuto.
devo dire, esatto, sì, è tutto molto sopra le righe rispetto a quello che sappiamo essere lo strumento di lavoro con cui non, senza cui non si può viaggiare, un musicista non. Quindi.
E ricordiamo che questa fa parte veramente della quotidianità di ogni musicista, diciamo un solista che magari è costretto a prendere, se non ogni giorno, almeno ogni settimana, almeno un volo internazionale e dunque sottoporsi a questa procedura. Sono già tanti i punti che sono stati citati dall'extrasito, ovvero la prenotazione di un sedile in più per alloggiare il proprio strumento, nel caso dei violoncelli, nel caso di strumenti più grandi, e poi naturalmente questi problemi di normativa per quanto riguarda il bagaglio a mano. E da un lato abbiamo visto un problema anche forse sistemico, ogni compagnia ha un po' le sue regole, spesso non sono chiare. Io volevo chiedere, magari proprio andando proprio sul dettaglio, sull'aneddoto, quali sono magari il caso, dato che ogni musicista sembra avere un po' le sue esperienze più stravaganti in questo senso. Volevo chiedere allora a Boris Begelman qual è stata la sua esperienza più eclatante, diciamo, su un volo insieme al suo strumento musicale.
Ma devo dire che sono state tante, per fortuna io non ho mai dovuto tenere il violino in mano, ma probabilmente non l'avrei nemmeno fatto, perché credo ogni settimana ne sento parlare di almeno una persona che deve affrontare magari un volo intercontinentale di 14 ore con il violino in mano e mi viene urticaria solo a pensare a questa cosa. Io più che raccontare una storia particolare, racconto una storia che capita più o meno ogni volo, quando non è un volo di compagnie di low cost, perché con le compagnie di low cost anche col violino bisogna avere un extra seat, non solo con il violoncello, con la maggior parte delle compagnie, diciamo, low budget. E quello che succede invece con le compagnie di bandiera è che uno deve correre ovviamente a cercare di imbarcarsi il prima possibile, perché lo spazio nelle cappelliere non c'è mai. E se uno è fortunato e mette finalmente il violino lì, regolarmente arrivano le persone che cercano di mettere le loro valigie come se non ci fosse un violino. Non cercano di girarle e metterle magari in modo diverso, ma e ogni volta non ci entra, e loro si accorgono che non ci entra e cominciano a spingere magari con un po' di forza, cercando di sprofondare la cappelliera, e quando gli dice: ma guardi che c'è uno strumento musicale, a volte non si fermano: no, ma mia valigia, ma deve entrare. E questo devo dire che è un incubo. Per fortuna adesso i produttori delle custodie le fanno anche a prova delle valigette.
A prova di passeggero arrogante. Dunque,
arrabbiato.
Io proporrei di ascoltarci un piccolo ascolto musicale e poi continuiamo con questo argomento molto succoso. Una bella giga di Telemann in questa interpretazione proprio con Boris Begelman al violino e il suo arsenale sonoro. Qui abbiamo da un'uscita per Armonia Mundi del 2015. Questo ascolto ci porta in qualche modo anche proprio sulla tematica anche legata al nostro tema di oggi, ovvero i voli con lo strumento musicale, agli strumenti anche d'epoca, per cui diciamo c'è una difficoltà in più.
Assolutamente sì, e mi riaggancio anche a quello che Luisa Sclocchis suggeriva, non è soltanto il come lo strumento viene trasportato, ma anche i controlli prima di prendere un volo e soprattutto ciò che riguarda il passaggio di frontiera, perché a questo punto si inserisce una difficoltà in più, cioè il certificato che possa consentire allo strumento di passare una frontiera e che possa, diciamo, passare il controllo che riguarda la Convenzione sul commercio internazionale in via di estinzione, specie di fauna selvatica e flora. Questo viene raccontato in una sola sigla, CITES, e sono delle normative che impediscono di portare, quindi che ci sia un commercio in qualche modo di materiale faunistico o di flora che possa essere indicato come commercio e quindi come contrabbando. Quindi non possono passare strumenti musicali che contengano parti in ebano, per così dire, oppure legni che adesso sono protetti come il Pernambuco o l'ebano del Madagascar. Insomma, una difficoltà in più per chi possiede uno strumento musicale antico, in questo caso come tanti flauti che hanno ancora inserti di parti in ebano che non sono più come dire costruibili, ma se sono strumenti antichi naturalmente a quel punto possono passare, ma possono passare solo se possiedono un certificato apposito. Dunque, Luisa Sclocchis, c'è anche questa difficoltà in più da tenere in considerazione.
Sì, esatto. Devo dire che ne ho sentito parlare, ovviamente avendo trasportato oboi moderni e quindi non ho provato in prima persona, però devo dire che a differenza di quanto si può immaginare, nonostante quando tu dica che devi viaggiare con un oboe, non so, a chi si occupa o a chi trovi al check-in, già solo la parola induce una perplessità estrema. L'oboe, ma quanto sarà grande l'oboe? Perché la parola oboe mi è capitato tante volte di mostrare poi la valigetta che è minuscola. Però anche in quel caso c'è da fare attenzione, perché qualsiasi strumentista, qualsiasi oboista sicuramente ha vissuto l'esperienza terribile in cui ovviamente dimentichi di lasciare da qualche parte e non portare come bagaglio a mano gli strumenti per lavorare le ance. Ecco, questo è un tema che è correlato, quindi il coltellino della situazione diventa il vero problema, nel senso, quindi anche questo qua, anche questo è di contorno. E invece per quello che proponevi, Barbara, per esempio ho sentito i casi degli archi in cui ci siano per esempio parti di avorio, e quelle sono un problema, nel senso che effettivamente tra le tante certificazioni o le tante difficoltà ci sono anche queste, nel senso che sono appunto delle parti di materiali che oggi devono essere consentiti, insomma, per cui il trasporto deve essere consentito. Ma una cosa invece che ho dimenticato, adesso mi è venuto in mente, tra le tante curiosità che cercavo di recuperare in vista di questa interessantissima chiacchierata sul tema, ho visto alcune compagnie, per esempio, che specificano delle cose incredibili. Per esempio Air Cairo dice che è benissimo, è consentito il trasporto di uno strumento musicale per cliente come bagaglio in cabina, il peso massimo è consentito per 75 kg, ok? E quindi è per gli strumenti con dimensioni maggiori di un violoncello, per esempio contrabbasso, arpa, geomungo. Cioè, io capisco che bisogna andare anche nel dettaglio, però è uno strumento coreano a 6 corde, noi siamo alle prese con i problemi per i violoncelli, loro si addirittura specificano cosa fare nel caso di trasporto del geomungo, quindi ho trovato che fosse tutto molto simpatico. E anche Turkish, devo dire che raccomanda che lo strumento non pesi più di 75 kg in cabina, perché effettivamente, quindi passiamo da un estremo all'altro. Così come ho visto quello che suggeriva Boris sul tema del custode di violino in cappelliera, è verissimo, nel senso che capita spessissimo che addirittura qualcuno, io ho visto anche scene in cui veniva estratto per mettere la propria valigia, che dici, scusa, come è possibile? Sì, quindi è un'altra cosa, un'altra, come dire, un peggioramento sopravvenuto con il cambiare dei tempi, è che oggi le compagnie low cost consentono dei biglietti molto economici che ti obbligano a portare con te il trolley di dimensioni contenute, sì. Cosa che prima era meno frequente, nel senso che le cappelliere erano lasciate più libere perché non c'era questa possibilità. Quindi è una corsa a chi arriva prima a occupare il posto nella cappelliera, che è un aggravante.
Questo assolutamente, e quindi, è vero.
Esatto, anche questo non aiuta, e soprattutto di questi tempi viaggio abbastanza spesso, quindi anche questa è una ulteriore aggravante sopraggiunta. L'imbarco si fa a zone, anche questo, quindi non può, se tu hai la custodia del violino non puoi dire vado prima di tutti, no, devi aspettare il tuo turno e sperare che, quindi...
Verissimo. Tra l'altro, per questa particolarità, insomma, dei controlli prima di salire sugli aerei oppure allo sbarco, insomma, a volte dipende, è vero che ci sono delle regole, ma a volte dipende dall'operatore, da chi c'è. Cioè, a me è capitato di vedere, è capitato anche a me, io da flautista di solito me lo porto in cabina senza grandi problemi, lo maschero tranquillamente, ma mi è capitato di passare i controlli, di aprire, di dire ma questo è suo, ma ce lo dimostra, ma ce lo suona, cioè di fare dei concerti, dei mini concerti improvvisati per dimostrare che effettivamente lo strumento è mio, non lo sto contrabbandando, non lo sto portando da altre parti. Non so se questo può essere accaduto anche a Boris.
No, una cosa così ancora no, però ascoltando Luisa mi è venuto in... ma poi mi chiedo, ma anche se il flauto non fosse, e allora? Cioè, se non lo sto, non lo sono, non lo posso portare, non capisco qual è il problema. Comunque, sì. Mi è venuto in mente un altro episodio, quando ero in ritardo, ma non per colpa mia, ero in ritardo per lo scalo, e il volo mi stava aspettando, forse perché era l'ultimo volo della giornata, non lo so. Era strapieno. E arrivo probabilmente parecchio in ritardo rispetto agli altri, ma ripeto, non per colpa mia, e non c'è assolutamente nessun posto in capelliera. La host mi comincia a dire: ma vabbè, lo mandiamo giù. Dico: no, non lo possiamo mandare giù. E beh, se non lo vuole mandare giù deve scendere. E dico: va bene, che le devo dire? Ma ci sono tutte le capelliere con tutte le valigie, non si può mandare giù una valigia invece del violino? E beh, provi a chiedere. E guardi, le persone, cioè, non ho visto le persone guardare dall'altra parte tutti quanti così velocemente, proprio non riuscivo a incrociare gli occhi di nessuno. Poi a un certo punto, evidentemente, anche alla hostess non voleva cominciare questo problema, perché poi se mi deve far scendere, devono andare a cercare la valigia, la devono scendere, cioè la devono, certo, togliere pure. Quindi per fortuna hanno trovato qualcuno che è stato così gentile, diciamo, di togliere la sua valigia per far entrare il mio violino. Sì.
Perché effettivamente, con questa possibilità di avere la valigia in cabina, effettivamente si tagliano i tempi dell'attesa, poi dell'uscita dalla valigia. E quindi effettivamente tanti fanno così anche solo per essere, certo, più rapidi. Insomma, l'argomento è davvero curioso e interessante.
Tante storie, tanti aneddoti. Magari adesso, proprio anche con la notizia, adesso Lufthansa ha annunciato alcuni cambiamenti per quanto riguarda le normative, vediamo in che modo verranno applicate e se magari ci sarà in futuro, diciamo, un po' più di riguardo anche per questa classe professionale che viaggia per necessità e che per necessità porta con sé questi i propri strumenti. Magari siamo quasi in chiusura, dei consigli finali, la guida di sopravvivenza per il musicista in aeroporto, Luisa Sclocchis.
In aeroporto? Ma io normalmente invito ad avere tanta fiducia, no, è verissimo, ma questo vale anche per i bagagli, non per gli strumenti. Veramente dipende tutto da chi si trova al check-in, spesso, devo dire, forse anche un po' con amarezza, ma forse essere un po' fatalisti. No, comunque, al di là degli scherzi, penso che sia un passo importante, nel senso che tutti abbiamo sempre sentito, soprattutto strumentisti ad arco, lamentarsi di questo problema non irrilevante, e peraltro il fatto, quello che è riuscita a ottenere Caroline Widmann adesso riguarda tutte le compagnie aeree del gruppo Lufthansa, quindi stiamo parlando di Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ma anche Ita Airways e Eurowings. E tra l'altro, se ci pensiamo, la sua osservazione è anche molto ragionevole e di buon senso. Cioè, lei ha parlato del volume, quindi al di là delle dimensioni, il volume non è superiore, e quindi alla fine, giustamente, loro hanno detto sì. E effettivamente è un'osservazione che si può sposare, a cui si può dar seguito. Dal 1 marzo in poi, appunto, le custodie per violino, viola, addirittura qua si dice tromba e ukulele, saranno ufficialmente ammesse come bagaglio a mano sui voli del gruppo Lufthansa. Quindi probabilmente anche tutta la petizione, tutto questo movimento che è arrivato anche al Parlamento europeo, mobiliterà anche le altre compagnie. Quindi, insomma, il consiglio è aver fiducia, perché finalmente magari si troverà rimedio per questo, che è un problema reale.
Un consiglio per il musicista in aeroporto, Boris Begelman?
Ma, per le compagnie aeree che non sono chiare con le regole, bisogna fare una cosa semplice. Io l'ho fatto più volte, soprattutto se viaggio col mio gruppo, che non ci possiamo permettere di non partire. Bisogna scrivere una mail, e di solito a me hanno sempre risposto. Quando le regole, diciamo, online non sono chiare, così uno ha una risposta, la stampa, e quando si presenta un problema al check-in, guardate, questa è la risposta del vostro customer service, quindi non potete negarmi l'imbarco. Questo è successo più volte e ha sempre funzionato.
Ottimo, dunque con questo consiglio pratico, davvero molto pratico, siamo giunti alla fine di questa edizione di Voi che sapete. Abbiamo parlato dunque del trasporto di strumenti musicali in aeroporto, in aereo, con dunque musicisti che viaggiano con i rispettivi strumenti di lavoro. Ringraziamo allora i nostri ospiti che hanno condiviso esperienze e consigli, in questo caso con il pubblico. Ringraziamo Luisa Sclocchis per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E naturalmente anche grazie a Boris Begelman. Speriamo di averla presto con noi.
Grazie a tutti.
Buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.